redigio.it e la storia continua. ...1922 e le metamorfosi di Mussolini. Nonostante le diffidenze e le paure che il fascismo suscita nel paese, o forse proprio per questo, verso la metà del 1922 tutti i massimi esponenti del liberalismo italiano stanno ormai cercando di accaparrarsi la collaborazione dei fascisti. Essi pensano che il partito di Mussolini sia l'unico in grado di ripristinare l'ordine e la legalità del paese. E questa convinzione è tanto radicata da far chiudere gli occhi sulla dilagante violenza squadristica. Per consistenti strati dell'opinione pubblica, Mussolini è il solo uomo capace di formare un governo efficiente in sostituzione del debole, incolore ministero capeggiato da Luigi Facta, succeduto a Bonomi nel febbraio del 1922. Accade così che proprio a Facta tocchi la triste sorte di dover registrare la bancarotta del liberalismo. Privo di personalità e senza carattere, Facta non si è assolutamente in grado di padroneggiare la difficile situazione. Lascia che la prepotenza fascista detti legge, senza mai decidersi ad adottare contromisure coraggiose. Mussolini intuisce la debolezza di Facta e comincia a prepararsi all'azione, avviando nel contempo trattative con i capi della destra liberale, e non solo della destra. La sua strategia si sviluppa su due fronti, il Parlamento e la piazza. Mentre tratta segretamente con i grandi notabili, accaparrandosene la fiducia con promesse tanto generose quanto illusorie, egli aizza le sue camicie nere a imprese di violenza sempre più efferate e ben spalleggiato dai suoi luogotenenti che continuano a seminare il terrore nelle campagne e nella città. L'opportunismo di cui l'ex maestro di Predabbio dà prova a questo punto è davvero straordinario. Egli riesce infatti ad accreditare un'immagine di sé del tutto inedita, un'immagine rassicurante dell'uomo amante dell'ordine, del monarchico fedele e devoto, e con qualcuno anche la reputazione di essere il miglior cattolico italiano. Si tratta ovviamente di conversioni tattiche e strumentali, a parte le scarse credenziali che il capo del fascismo può offrire in tema di ossequio alla legalità, alla sua fede monarchica è di data troppo recente per non suscitare sospetti sulla sua autenticità. Il cattolicesimo, poi, non è nemmeno il caso di parlarne, tanto risultano distanti e inconciliabili l'etica cristiana con quella fascista. Ma le conversioni servono per conciliare al fascismo nuove simpatie, e infatti sono in molti a crederci, più o meno in buona fede. Ci crede anche il re che, con scarso rispetto dello statuto e con la scusa pretestuosa di evitare una rivolta armata, invita il capo del fascismo a formare un nuovo governo. È così che Mussolini, dopo la messa in scena della marcia su Roma, il 30 ottobre del 1922, sale al Quirinale per ricevere dal re Vittorio Emanuele la solenne investitura. Il fascismo ha vinto la sua prima importante battaglia, ma non è detto che abbia in mano per intero la situazione. Alla Camera la stragrande maggioranza dei deputati non è fascista. Mussolini può contare solo su 35 fedelissimi, perciò, formando il governo, chiama a farne parte solo 4 fascisti. Gli altri 10 ministri o sono indipendenti, come il generale Diaz e l'ammiraglio Thaon di Revel, o provengono dalle formazioni liberali, radicali, cattoliche. E così facendo, Mussolini dà l'impressione, all'opinione pubblica di non aver rivoluzionato nulla, ma di aver semplicemente svecchiato e rinvigorito la tradizionale macchina del potere. Al nuovo governo congiungono pertanto consensi da ogni parte, da Croce, Pareto, Pirandello, Marconi, Prezzolini, Puccini e da numerosissimi altri personaggi della cultura. Adattando abilmente il tono dei discorsi alle diverse circostanze e situazioni, Mussolini riesce a convincere anche gli avversari che agisce nell'interesse comune. Egli possiede, tra l'altro, la dote di far credere che le sue ideologie, in realtà inesistenti, coincidono ogni volta con quelle della maggioranza. E persino molti socialisti, che pure non sono teneri verso il loro ex compagno, si convincono per un certo periodo che in fondo Mussolini è preferibile al vanitoso Sarandra o all'ormai ottantenne Giolitti. Comunque sia, il fatto sorprendente ma indiscutibile è che il Parlamento concede la fiducia a Mussolini con una larga maggioranza di voti, legalizzando in tal modo le violenze e i soprusi che hanno caratterizzato le tappe della sua ascesa al potere. Pochi sono in grado di capire che Mussolini, allergico com'è alla democrazia, non esiterà al momento opportuno ad abolire le libertà costituzionali e a instaurare la dittatura. C'è, invece, una generale corsa per aderire al partito del nuovo primo ministro. E in aiuto al vincitore non occorre soltanto la povera gente che faressa per iscriversi al fascio. Giolitti, Sarandra, Orlando e tanti altri illustri uomini politici contribuiscono a conferire al capo del fascismo una posizione di assoluta preminenza. Una preminenza destinata a prolungarsi di ben oltre i limiti di tempo pronosticati dagli oppositori, convinti che il fascismo sia un fenomeno transitorio e che il buonsenso del popolo italiano debba ben presto prevalere. www.redigio.it. E la storia continua.